giuria di cercarti. Esploro le tue arti ovunque, dove sei finita, dunque parti. Sulla scia del pentagramma o sopra i tasti neri e bianchi della gamma dei sorrisi, senza te non so che farci. Ah! Furia di pensarti, esplodono sinapsi, collimano i collassi, cedono i miei passi, farsi strada tra i rovi con calessi, trenate da un esercito di rospi e ninfe in catalessi. Ho il lessico, ma onde mi urgola disattivato, risorgo per ogni mio sintagma ritrovato, a ritroso sul selciato, pericoloso inganno del fato, uno spaventoso taglio del fiato, ho un'illuminazione, quindi credimi, pusillanimi, lo leggeranno come un alibi in un lampo. Non è stato in vano, no, niente è stato in vano. Scardinare il tempo sopra quel divano. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Mestizia, accompagnami, prendimi per mano. Nozze di rapaci nel regno millenario. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Un volo di rondini, ordini interrotti dai dannati. Una sinfonia di fiati per ognuno dei peccati. Il passo mio si fa deciso, non passa sopra niente che si è inviso, all'incontro che sarà tra il mio e il tuo viso. Oh, l'Estrigon è per inciso è un classico, che a questo punto strappo citazioni dal mondo greco e classico. Bosseris non fit passio, Cassiopea d'Andromeda non lascio, la costellazione nella trappola dell'ascio. Vita comoda, sai che me ne faccio, la redenzione viene col soffio del libeccio. Io sono un disordinato cronico, in fissa con un ordine utopico, col lessico del secolo scorso, perché ascolto che sto cuore ha detto Roma, ha detto antico, non romantico, capito? Ma se starai con me salveremo le parole, agape, filia, eros, imeros, fotos, storghe, telema, ricomporremo il vaso, infranto, con girali d'edera. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Mestizia, accompagnami, prendimi per mano. Nozze di rapaci nel regno millenario. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Un volo di rondini, ordini interrotti dai dannati. Una sinfonia di fiati per ognuno dei peccati. Portami nel tuo giardino arcano, non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Mestizia, accompagnami, prendimi per mano. Nozze di rapaci nel regno millenario. Delizia, portami nel tuo giardino arcano. Non importa chi siamo, conta solo il nostro piano. Un volo di rondini, ordini interrotti dai dannati. Una sinfonia di fiati per ognuno dei peccati.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte quante, 9:33 minuti, iniziamo anche questo martedì 13 ottobre, la solita rassegna stampa della mattinata in cui andiamo a fare un po' una carrellata di notizie, come sempre, partendo dal locale, poi per allargarci pian piano al nazionale, a quello che sta succedendo nel mondo, al di là insomma dell'Italia, e sono ancora in attesa dell'altro compare che dovrebbe arrivare a breve. E vi ricordo a chi sta ascoltando il solito numero della radio per contattarci, 388 42 92 504, questo qui è il numero appunto della radio a cui potete scrivere sms per insomma aggiornare o aggiornarci su quello che sta succedendo o quello che state vedendo. E poi vi ricordo anche il Twitter e il Facebook sempre di radiazione.info, sui quali potete rimanere aggiornati anche quando spegnete magari la diretta, e con i quali appunto potete mantenervi un po' aggiornati insomma sulle notizie che vengono pubblicate di volta in volta. Detto questo, vi lascio brevemente ancora un po' di musica finché vado a recuperare le notizie, partendo sempre da Padova e il locale, e quindi ci risentiamo tra pochissimo.
A soldier of fortune came home from war and wondered what he was fighting for. The sad-eyed soldier, he broke down and cried. Oh, he was so broke up inside. When will it end? When will it end? Along, singing just another soldier song, just another soldier song.
allora 9.40, eccoci di nuovo in diretta, siete sempre su radiazione.info, sempre connessi sulla rassegna stampa di questa giornata martedì 13 ottobre e come sempre partiamo con la lettura di qualche notizia che riguarda il Padovano e le zone, diciamo così, limitrofe a questa zona che è appunto quella del nord-est, quella di Padova e della pianura padana. E partiamo con la lettura del Mattino di Padova, versione online. Andiamo a pescare un po' qualche notizia interessante che come al solito ci offre, insomma, questo giornalaccio. A volte sì, a volte fornisce notizie davvero irrilevanti e poco interessanti. Comunque oggi andiamo a leggere in apertura questa notizia che riguarda le morti sul lavoro e un po' le statistiche che parlano con numeri di questa vera e propria guerra aperta, in cui si parla di migliaia e migliaia di morti o infortunati sul posto di lavoro in Veneto. Morte sul lavoro, 14 persone in 8 mesi. Ricorrenza dell'ANMIL con dati allarmanti. Tra città e provincia, 8.558 infortuni nei primi 8 mesi del 2015. Se il lavoro continua ad essere per molte persone un miraggio, per chi ce l'ha, c'è la piaga degli infortuni che riguarda soprattutto le occupazioni più a rischio. Da gennaio all'agosto di quest'anno, in provincia di Padova, sono stati 8.558, in calo del 3.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un calo più basso però della media nazionale, che ha visto gli infortuni sul lavoro abbassarsi del 4.14%, quindi bisogna ancora pretendere una maggiore sicurezza sugli ambienti di lavoro e un rispetto delle normative che già regolano le occupazioni. Una cifra ancora troppo alta per Padova, che occupa il terzo gradino tra le province venete in questa triste classifica, preceduta solo da Verona con 10.000 incidenti e Vicenza. Fa impressione il dato, sempre nel medesimo periodo di riferimento, per quanto riguarda le persone che hanno perso la vita lavorando, 752 in Italia, con un aumento del 15%, vuol dire che muoiono più di 3 persone al giorno sul posto di lavoro o a causa del lavoro che stanno facendo. In Veneto hanno perso la vita 76 persone, 14 in provincia. I dati sono stati diffusi dall'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, ANMIL, che ieri festeggiava la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a Cittadella. Ha partecipato alla ricorrenza anche il sindaco di Casalserugo, Elisa Venturini, che è pure consigliere delegato al lavoro in provincia. Per lei è stata una giornata particolare, visto che l'anno scorso ha perso il papà proprio per una malattia conseguente al lavoro. L'anno scorso il padre era presente alla cerimonia e quest'anno è toccato a lei portare una corona in suo ricordo. Gli sforzi per garantire un lavoro sicuro per tutti vanno moltiplicati, sottolinea la Venturini. In provincia è al lavoro una commissione per il riconoscimento delle tutele, ossia per l'inserimento delle persone che hanno subito degli infortuni lavorando e che devono essere ricollocate. Purtroppo è un periodo difficile per la normativa che sta cambiando, ma il nostro impegno deve essere sempre al massimo. Oltre alla Venturini erano presenti il presidente territoriale ANMIL, il direttore INAIL, il senatore Santini e l'assessore del comune di Padova, Marina Buffoni. In Veneto le malattie professionali denunciate da gennaio all'agosto scorso sono state 2.209, in crescita del 20% rispetto all'anno scorso. Anche questo è un dato che fa riflettere, visto che non può esistere la regola del lavoro a tutti i costi. L'appuntamento è stata anche l'occasione per fare il punto sulla tutela prevista per i lavoratori infortunati o per quanti contraggono una malattia professionale.
i risarcimenti e le rendite INAIL vengono regolati dal testo unico infortuni che risale al 65, anacronistico, inadeguato e inequo. Si sono raccolte firme per modificarlo. Questo è un po' l'articolo che parla appunto degli ultimi dati degli infortuni sul lavoro e evidenziamo insomma il dato delle malattie professionali denunciate, quindi poi ci saranno, poi ci sono anche probabilmente altrettante che non vengono neanche denunciate, e dal gennaio all'agosto passati 2200 malattie professionali, quindi malattie che vengono contratte a causa o sul posto a causa del lavoro o sul posto di lavoro. Questi sono un po' i dati e vabbè, conclusione dell'articolo con questo testo unico infortuni che risale al 65, definito anacronistico dal Mattino di Padova, e diciamo che abbastanza anacronistico, visto che poi tutta la legislazione sul lavoro nel frattempo è stata modificata, cambiata, distrutta e annientata. Insomma, il lavoro oggi è un'altra cosa rispetto a quello che era nel 65, con tutto anche quello che comporta rispetto alla salute sul posto di lavoro. Chiaramente al giorno d'oggi, insomma, visto che è il trionfo dei lavori temporanei, lavori in nero anche di poche settimane, figuriamoci se al lavoratore viene spiegato che cos'è che va a maneggiare, che cos'è che va a toccare, respirare e quant'altro quando va a fare un lavoro temporaneo anche di una settimana, di 4 giorni o di 2 settimane, che molte volte bastano per entrare insomma in contatto con sostanze di cui tu non sai minimamente niente, che magari sono tossiche e poi insomma ti provocano delle modificazioni sul corpo che ti vengono anche con il tempo. Questa è un po' quindi la prima notizia che vi abbiamo dato. Rimanendo sempre in tema di lavoro, intanto che aspettiamo ancora l'altro compare di rassegna, andiamo a leggere un aggiornamento rispetto a una vicenda, sempre stiamo parlando appunto nel mondo del lavoro, di un'azienda di Padova, la Allison, di via Prima Strada, e andiamo a ricapitolare un po' quella che è stata la vicenda, che parte dal 3 ottobre, in cui in pratica volevano delocalizzare l'azienda in provincia di Mantova. I lavoratori sono entrati in sciopero e ieri, proprio ieri, c'è stato un tavolo di trattativa con la regione al quale l'azienda non si è presentata. Andiamo a ricapitolare un po' la storia di Allison di via Prima Strada a Padova. Il 3 ottobre doveva essere l'incontro risolutivo tra sindacati e vertici dell'azienda, che hanno deciso di trasferire appunto lo stabilimento a Volta di Mantova. Ma così non è stato. Il nodo restano gli incentivi ai lavoratori padovani disposti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza e la procedura di mobilità per quelli che invece non hanno la possibilità di spostarsi. Nei giorni scorsi, appunto i primi di ottobre, dopo un'iniziale chiusura della società, la situazione sembrava iniziare a giocare a favore dei lavoratori. Dopo 2 settimane di assemblea permanente, l'azienda pareva voler siglare un accordo che andasse incontro ai dipendenti, poi la richiesta delle dimissioni volontarie usufruendo della disoccupazione, bocciata in toto dai sindacati. La svolta, dopo che il presidio di lavoratori aveva minacciato di non fare uscire 3 camion per la consegna degli occhiali, al momento l'azienda è fuori dai circuiti bancari e si autosostiene, l'Allison pareva nuovamente intenzionata a venire incontro alle richieste dei suoi dipendenti. I lavoratori hanno quindi permesso ai camion di passare e di portare a termine le consegne, confidando nell'incontro decisivo con i vertici dell'azienda. Siamo amareggiati, dichiara Barbara Schiavo di Filctem CGL. Credevamo saremmo giunti ad un accordo. I lavoratori responsabilmente hanno consentito ai camion di lasciare lo stabilimento, credendo l'azienda sarebbe scesa a patti, ma così non è stato. Non c'è dubbio vi siano state aperture, ma non ci sono ancora condizioni di copertura sufficienti per siglare un accordo, perché non abbiamo firmato proprio nulla. Ci sono troppi punti di distanza, spiega, sia per quanto concerne l'accompagnamento di chi accetta il trasferimento, sia per quanto riguarda la mobilità di chi non può andare via da Padova. Non c'è stata correttezza da parte dei vertici aziendali, quindi noi proseguiamo con l'assemblea ad oltranza fino al 12 ottobre, quando ci sarà l'incontro con il Ministero. I nostri punti sono fermi in calza, noi da qui non ci muoviamo. E questa era un po' la vicenda con le dichiarazioni della RSU che vi abbiamo appena letto, vicenda che appunto è iniziata il 3 ottobre e che si è avuto i risvolti proprio ieri, lunedì 12 ottobre, dove andiamo a leggere proprio l'articolo, crisi della Allison di Padova, tavolo a Roma, l'azienda diserta l'incontro. Su richiesta della Regione del Veneto, lunedì si è svolta a Roma, al Ministero per lo Sviluppo Economico, una riunione dedicata alla crisi della Allison di Padova. L'azienda di Via Prima Strada non si è presentata al tavolo e ha inviato un messaggio scritto, sostenendo l'impossibilità di continuare a negoziare. Se non si rimuovono i blocchi e si porta il confronto dentro un contesto di legalità. La riunione è stata presieduta da Gianpietro Castano del Ministero, presenti l'assessore al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, il rappresentante della provincia di Padova, Zaccaria, e le organizzazioni sindacali e territoriali, CGL, UIL, unitamente all'RSU. Persiste una situazione intollerabile di mancanza di rispetto verso le istituzioni, ha commentato l'assessore Donazzan, ricordando che anche ad altri due incontri in sede regionale l'azienda non si era presentata, ma è ancora più intollerabile per il quadro che si va delineando. L'assessore ha infatti sottoposto all'attenzione dei rappresentanti ministeriali una realtà allarmante che si sta ripetendo in diverse crisi aziendali, non solo per la mancata partecipazione ai tavoli di confronto, ma per le proteste del tutto inaccettabile per la vita dei lavoratori, che stanno trovando un preoccupante margine d'azione tra le maglie del Jobs Act. La situazione della Allison è stata illustrata nel dettaglio da parte dei rappresentanti dei lavoratori. La Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno quindi concordato di attivare un'azione di vigilanza e di ispezione con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro. Questa volta Allison ha superato il limite, ha detto al termine l'assessore Donazzan, manifestando arroganza e malafede nel gestire una situazione di crisi che in normali relazioni sindacali e con le istituzioni avrebbe trovato un esito diverso. La nostra disponibilità a trovare un punto di incontro, dichiara Marco Galtarossa, segretario generale Filctem CGL Padova, permane, ma non possiamo accettare l'arroganza di chi pretende che i lavoratori si rassegnino a ridurre drammaticamente i loro salari e a percorrere ogni giorno centinaia di chilometri senza avanzare nessuna proposta compensativa. Così come non riteniamo accettabile che questi comportamenti siano premiati con incentivi che garantirebbero all'azienda risparmi in contribuzioni di centinaia di migliaia di euro all'anno. Ci riteniamo particolarmente soddisfatti per la sensibilità dimostrata dalle istituzioni nazionali e locali che ci hanno assicurato l'indisponibilità a favorire atteggiamenti che, aggirando la legge, danneggerebbero i lavoratori e la loro famiglie. La situazione della Allison è parecchio delicata, quindi da settimane i dipendenti sono in presidio permanente dopo che l'azienda ha comunicato loro l'intenzione indiscutibile di trasferire lo stabilimento a Volta di Mantova, una decisione che inevitabilmente ha messo in difficoltà i lavoratori, tra chi ha dovuto rinunciare al posto perché è impossibilitato a cambiare città e chi invece si è reso disponibile a spostarsi, con tutto ciò che segue ad un trasferimento a centinaia di chilometri di distanza. I sindacati hanno a lungo tentato di trattare coi vertici aziendali per garantire la mobilità a chi rimarrà disoccupato e un adeguato accompagnamento a chi dovrà spostarsi. Finora nessun accordo è stato raggiunto. riflettori accesi anche su un'altra azienda padovana, la Ayer di Campodoro, di cui a metà settembre i proprietari hanno annunciato la chiusura. Il senatore veneto dell'Unione di Centro, Antonio De Poli, ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro al lavoro e alle politiche sociali e a quello dello sviluppo economico, chiedendo come si intenda procedere per scongiurare la chiusura dello stabilimento, fronteggiare la crisi aziendale e giungere ad un serio impegno da parte della proprietà in ordine al varo di un piano industriale in grado di agevolare un riposizionamento dell'azienda sul mercato. Ci sono 102 dipendenti con le loro rispettive famiglie che non possono essere lasciate sul lastrico. Queste famiglie attendono risposte. Ho chiesto al governo di intervenire affinché si esplorino tutti i possibili strumenti per scongiurare la perdita dei posti di lavoro. Giovedì prossimo è previsto un incontro dedicato in provincia sempre a questi due casi che ricordiamo, l'Ayer di Campodoro e l'Ellison di Padova in via Prima Strada.
È vero, nella vita si hanno quattro punti fermi: primo, chi sono gli amici; secondo, chi sono i vermi; terzo, la memoria, il ricordo di chi è caduto; quarto, un sentimento d'odio verso chi non ha pagato. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Blocco antifascista in pianta stabile, dalle curve degli stadi alle piazze dei quartieri, militanti sempre pronti, e questo oggi come ieri. Io non ti sopporto perché tengo un conto aperto, verrò a cercarti pure tra le fiamme dell'inferno. Brucia un odio eterno, niente contorno, aspetta il conto. Sempre stati, non c'è un cazzo di ritorno. Nella vostra testa c'è solo sopraffazione, mentre un antifascista parla di rivoluzione. Zero privilegi, zero scuse, zero seggi per la rabbia dei compagni che marciscono dentro ai raggi. Non ho un potere occulto alle spalle che mi mantiene, fiero di non pensarla mai come un carabiniere. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda, lo sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, se adesso ridi. After, after, e così sia. Sei solamente un uomo di merda, e che è granchina e l'urderia. Fai lavoro sporco per i ricchi e questo basta. Questo fa un infame con la lama in tasca, perché sei solo un infame con la lama in tasca. Adesso basta, sono stanco del tuo affronto. Adesso basta, sempre pronto, parla piombo. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Se adesso ridi, sai che arrivano le lacrime. Adesso ridi, ma poi arrivano le lacrime. Merda. Se adesso ridi, se adesso ridi.
Sopra un cingo, lato canto il jingle del soldato rancio. A pranzo servito carpaccio, la carne un po' dura colpa dell'in. C'ha
viaggio che faccio, assaggio e poi vomito, com'è ti dico ottimo. Io sto col Rambo, nostalgico del piombo e fango, fotte l'apatia di uno shampoo, di un signora mia si stava meglio prima quando si girava con il ferro e senza documento, la prestigi, late non mi vedi come il vento volvi gingi, late alle serate tutte gira fate giro con l'incinci, la collana e l'atex non puoi mettere la cola contro il mate.
Vi è qua nella giungla,
Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia.
Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
Vi è qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia. Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
Ehi, James Dean non lo sopporta, è una merda. Buone lingue, meglio mani, 5 indiani, macchine e riserve. Portiamo le rime, spero ti servano, noi li compriamo, loro ci osservano.
Claro.
Il mare amaro virata lontano, se negata in 5, ma fanno più fatto che a circo.
Sta bottega non chiude,
su banco rime crude.
Buona offerta all'uomo sulla luna e all'uomo sulla duna.
Pure.
Più guardo di spiego, più cose vedo, pugni in tasca io da qua vengo. E la tua verità
nego.
Meglio palla al vento che schiavo del tuo impiego. Qui tutto è lecito, bravo, numero 10.
Piego.
Tu vuoi fare l'americano, tremenda pena. Libero da Dio, ingabbiato da una mela. Pelle calda, guarda la luna, le stelle, fuma e non spera. E certo non si domanda, il vento non si incatena.
Qua nella giungla,
Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia.
Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
Vi è qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia.
Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
D-Day
dipende dalle crafti e non la gay, schiaccia replay, nerd LA, muove droni come videogame. Lui si chiama Ray, come il raggio che suo padre vide dalla faccia della sua Mary Jane. Lei cameriera al diner, lividi eyeliner, l'ingegnere all'MIT per un mondo cyber, sai perché? Tempi bui li chiamano, manco uno spiraglio tra cappucci di Guantanamo. Ma Ray ha un vicino che definirei scomodo, urla nelle piazze che destino non te lo fa l'oroscopo. Ogni parola è un boss, solo il popolo è un molosso, ma riporta l'osso e bring the world home come weatherman. E certo, non hai bisogno di un esperto per capire dove soffia il vento, la prateria in fiamme, una pantera nera sopra un hammer delle guardie. Anthem,
vi è qua nella giungla,
Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia.
Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam, pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
Vi è qua nella giungla, Vietnam, odio la tua razza perché vive solo di razzia.
Cerca,
canto furioso urlando tipo Miriam,
pata pata,
nel mio barrio grido,
mira il king,
mata mata.
Allora, 10:03, ritorniamo in diretta, sempre con radiazione.info, sempre con la lettura ancora per adesso delle notizie che riguardano il locale, anche se oggi, a dire il vero, non il Mattino di Padova e i vari giornali locali non ci forniscono di notizie salienti, però andiamo comunque a leggere un po' quello che abbiamo trovato e rimaniamo... Dopo i casi della Ellison, quindi diciamo così, con la delocalizzazione di questa azienda padovana verso Mantova e l'avvertenza aperta dai lavoratori ancora in corso, andiamo a parlare di un altro caso, ci spostiamo su un altro fronte, chiamiamolo così, e andiamo a leggere questo articolo che parla di questa signora senza tetto che vive per strada a San Martino di Lupari. Andiamo a leggere l'articolo, quindi, così come è scritto. Senza tetto dorme davanti al municipio. Donna ghanese di 48 anni non ha più lavoro né casa. La famiglia è tornata in Africa, ma per me c'è futuro solo qui in Italia. Siamo a San Martino di Lupari. La vita in due sacchi, il giaciglio a pochi metri dall'ingresso del municipio, e questa è la condizione che affronta da 3 mesi questa signora di 48 anni nata in Ghana.
è arrivata in Italia 18 anni fa con marito e figli. È mamma di due ragazzi di 26 e 22 anni e di una tredicenne nata a Castelfranco. Si è separata dal marito, ora vive sola, tutti i suoi familiari sono in Ghana, ma lei non ci vuole tornare. Qui, dice, ho qualche speranza di lavorare, lì non c'è proprio nulla. Da metà luglio è distesa vicino alla vetrata del comune con piumini e coperte, ha improvvisato un giaciglio per dormire, dentro i sacchi c'è tutto quello che ha, ben piegati e impacchettati, ci sono vestiti che vorrebbe mandare in Africa la figlioletta che non vede ormai da due anni. Vorrei tornare a fare qualcosa, dice, alla fine degli anni 90 è arrivata a Poggiana di Treviso, dove è rimasta per sei anni, poi ci siamo trasferiti a San Martino di Luperi, all'inizio andava bene e lavoravamo, a un certo punto però il rapporto con mio marito è andato in crisi e ci siamo separati. Dopo qualche anno sono rimasta senza un lavoro fisso e senza stipendio, non ce la facevo a garantire una vita dignitosa ai miei figli. Alimatu, questa signora racconta dei problemi con il datore di lavoro, delle ingiustizie di cui si dice vittima, da tempo si arrangia con qualche lavoretto, nel frattempo la situazione è diventata insopportabile, i figli sono tornati in Africa, non ho residenza fissa da due anni, il permesso di soggiorno è scaduto un mese fa, a un certo punto arrivano due uomini, sono giostrai, c'è la sagra in paese, ma la serata è piovosa e non c'è tanto da fare. In un certo senso l'hanno adottata, è scattata la solidarietà umana che le persone riescono a coltivare anche sul ciglio di un marciapiede. Ma ti pare possibile che nel 2015 che una donna si trovi ridotta a dormire per strada? Dicono. Sono in due, uno racconta di essere uscito da una comunità di tossicodipendenti, l'esperienza della fragilità e della fatica di sopravvivere ce l'ha dentro. Per questo porge alla donna 10 euro, l'altro ne aggiunge altri 20. Scusaci, ma il banco delle frittelle ha chiuso presto, non siamo riusciti a portartene una. La senza tetto ghanese raccoglie la carità, quelle due banconote le basteranno per alcuni giorni. Guarda la sua bici, mi muovo con quella, è pure rotta. Ride con imbarazzo, e bisogno di leggerezza, sono da 3 mesi qui, dal 15 luglio non ho più una casa. Ho cercato ospitalità da alcuni gruppi di nigeriani, ma mi rubavano le cose. Ora la Caritas mi dà qualche pasto caldo. All'inizio si era sistemata su una panchina, ma sotto il colonnato del comune sono più sicura, c'è più luce. Sempre la Caritas le aveva proposto un letto, ma ero vincolata a restare lì. Io voglio muovermi, devo cercarmi un lavoro. Crede ancora che l'Italia possa regalarle un futuro. Non voglio tornare in Africa, i miei figli desiderano riabbracciare la loro mamma, il più grande vuole raggiungermi e trovare un lavoro. Torna sotto il suo piumone chiaro, l'inverno è vicino e lei sa bene che non le basterà per ripararsi dal freddo. Vabbè, insomma, questo è l'articolo in chiave pietistica del Mattino di Padova, che vabbè, insomma, lo abbiamo letto lo stesso, insomma, per vedere di cosa si trattava, anche se chiaramente queste notizie vengono messe giù in buona tradizione cattolico-cristiana del Mattino di Padova, appunto in chiave, in modo tale da far impietosire il lettore e fargli avere un sobbalzo di coscienza, che poi però finisce tutto quanto lì dopo che volta la pagina, insomma, del giornale. E questo l'abbiamo letto semplicemente per riaprire, insomma, un po' la notizia su quella che è la questione abitativa, anche qui, insomma, nel Veneto, nel nord-est e nel Padovano, dove ci sono sempre più persone che a causa della perdita del lavoro non riescono più a potersi garantire una casa, insomma, un tetto dove andare, e che quindi hanno la strada come unica scelta, l'unica alternativa, se non quella di farsi ospitare a casa di amici e parenti, per chi è fortunato, o ancora per chi è fortunato e ha una macchina, magari andare a dormire nella propria macchina. Insomma, questa è la vita che diverse persone fanno, ed è il futuro che è lì pronto, insomma, vicino per sempre più persone che perdono il lavoro e che sono in aumento sempre di più anche qui nel ricco nord-est, e che appunto non riescono più a pagarsi la casa dove stanno, vengono buttati fuori e sfrattati, come è successo proprio recentemente in provincia di Padova, caso eclatante che sarà stato che è stato appunto raccontato anche nelle scorse rassegne, quello di Campo San Piero, dove fondamentalmente le varie istituzioni del paese di Campo San Piero, quindi dal comune agli assistenti sociali alla polizia municipale, carabinieri e quant'altro, hanno deciso di bloccare un intero paese per riuscire a buttare fuori di casa, a far dormire per strada una famiglia che composta padre, madre e figlio, nella quale appunto il padre aveva perso il lavoro, non riusciva più a pagarsi l'affitto, e appunto la decisione è stata quella di prenderli, buttarli fuori, fuori in strada, anche se il costo di questa azione era appunto bloccare il paese per tutta la giornata, come è stato fatto. Insomma, questo ci fa capire un po', partendo appunto dall'articolo di questa signora che dorme fuori dal municipio a San Martino di Lupari, ci fa capire un po' quella che è l'interesse di queste istituzioni nel andare incontro a, a questo tipo, insomma, a queste persone che appunto perdono il lavoro e che non riescono più a mantenersi la vita come prima facevano. Questo è il caso, vabbè, di una signora appunto, come dice qua, del Ghana, quindi straniera, però ecco qui al punto magari caldo, il punto dolente, non è una questione di immigrati, non è una questione di stranieri, visto che sono problemi che riguardano anche famiglie italiane, ecco, quindi non sono solo appunto un problema di immigrazione, ma è un po' più complesso e riguarda appunto a livello generale quella che è la situazione lavorativa in Italia, insomma, almeno questa è un po' l'analisi che viene fatta di questo fenomeno, che appunto, come dicevamo, in aumento anche qui nel Ricco Nord-Est, per cui andiamo a figurarci quello che è nel resto di Italia la situazione di, delle persone, insomma, che perdono il proprio lavoro e non ce la fanno più a pagarsi l'affitto e pagarsi le varie spese.
He said, hey man, I know your name. I seen you cruising with the low riders, hanging out down on First Street and Main, tuning through and listening to the voodoo rhythm devil. Around the bay, they got some crazy DJ. Send you right out to heaven.
Allora, 10:19 minuti e andiamo a leggere l'ultima notizia locale, lasciando spazio un po' alle notizie, diciamo, colorate e un po' umoristiche, notizie che risale a ieri, e, dove appunto a Padova in Arcella ubriaco picchia tre vigili urbani. Un giovane di 25 anni che guidava la bicicletta a petto nudo provoca un incidente e si scaglia contro gli agenti, viene arrestato. Guidava a petto nudo, era ubriaco, si è schiantato contro le auto in sosta e poi ha picchiato tre vigili urbani. Sabato notte di follia per un giovane di 25 anni, reduce da una festa alla Stanga. Le sue intemperanze sono culminate nell'arresto. La polizia municipale è intervenuta in via Tambien poco prima delle 6 per quello che sembrava un normale incidente contro un paio di auto in sosta. Ma appena gli agenti sono arrivati sul posto si sono resi conto che il giovane alla guida non era del tutto a posto, non aveva documenti, era agitatissimo e non voleva fare l'alcol test. A fatica sono riusciti a convincerlo ed è risultato un tasso alcolico di 1.4, quando il limite tollerato per legge è 0.5. Quando gli hanno fatto capire che gli avrebbero ritirato la patente è scattato come una furia. Prima uno, poi l'altro, è riuscito a colpire tutti e tre gli agenti in servizio. Tutti hanno avuto una prognosi di 7 giorni in pronto soccorso. oltre a picchiarli ha ripetutamente offesi e minacciati, alla fine è stato bloccato e condotto al comando di Via Liberi, dove è stato arrestato per i reati di lesione, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane arrestato è disoccupato e attualmente frequenta le scuole serali. Domenica mattina la madre è andata al comando di Via Liberi pregando i vigili di liberarlo. Lunedì mattina sarà processato per direttissima. Questa era la notizia un po' umoristica, diciamo così, che leggiamo rispetto alle notizie locali prima di andare a prendere le notizie nazionali, che adesso pian piano apriamo sul computer e andiamo insomma a sfogliarle. Quindi vi lascio ancora un piccolo stacco musicale. Oggi sono da solo dietro ai microfoni, per cui insomma questo è un po' il ritmo di questa rassegna. Un piccolo stacco musicale, intanto apro le notizie e ci risentiamo a breve, sempre su redazione.info.
Έξω από το κτίριο, τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Ιστορίες του και άδα, δεν βάζουμε μυαλό, μη μας το κάνουν μαρμελάδα. Εμείς ξέρουμε τι έκανε η κότα, γιατί εκτός από αλήθειες είμαστε τα γεγονότα. Σε βλέπω τρώγεσαι για δεύτερο εμφύλιο. Μάθε πως εδώ δεν κεκόμαστε απ' τον ήλιο. Κι όσο γηπαιδικά φανατικός το κρατάς, ο πάντως προβλέπω το ίδιο. Γηπαιδικά να τη στρως. Συνεχώς ο ίδιος ρυθμός. Μάλλον στο χάλασα πυροβολισμός. Και δυστυχώς ένα αεροπλάνο μόλις χάθηκε απ' το πλάνο. Πες τους θα το βρουν. 23.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Εδώ είναι Πειραιάς. Εδώ είναι Ελλάδα, εδώ γράφουν ιστορίες, οι δρόμοι και όχι γάδα. Μπάτσος να δώσει μπάτσο, είναι βρώμικο μα φίλος. Αν δώσει φίλο, το λέμε ομοφιλόφιλο. Τι είσαι γκέι, στο είπα εδώ κάτω, ήλιος για τους άντρες. Ζουζουν άκη μου δεν γκέι. Κι αν με πουν και ομοφοβικό μαλάκα, δεν φταίω που με κοιτάς στο μπούτσο και όχι στα μάτια. Εδώ είναι Κερατσίνη, Πειραιά, χειρονομιά, τα ταμπούρια και η πλατεία της Κοκκινιάς. Και εσύ μου ζητάς διαγραφή όλων αυτών με μιας. Είσαι απλά παρανοϊκός μαλάκας. Αθήνα 2 θα τα λέμε από το τηλέφωνο. Αυτό μόλις μ' ακούστηκε κακόγουστο ανέκδοτο. Αφού τα αυτιά σου θα σου τα γαργαλάνε πάντα. Εκείνες οι φωνές που έξυπνουν ακόμα το ρεμπέτικο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο. Βγάζοντας τα ηχεία έξω από το κτίριο. Τσεκ, ένα, δύο, τρία, η ομάδα όντως μία. Εξήλω 13 ζωντανά από το κολαστήριο. Δεν ακουμπάς Πειραιά στα νεκυχτό βασίλειο.
Officina di Portici, 4 ore senza lavorare, per protestare, per farsi pagare. Hanno fatto lo sciopero per l'orario insopportabile. Erano 10 ore, ma il direttore ne voleva ancora di più. Bisogna fare sciopero per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. Quattro ore di sciopero all'officina di Portici, quattro ore di tempo per parlare, per giudicare, per farsi ascoltare. Quattro ore di sciopero, ma il direttore non è in fabbrica. Quattro ore di tempo per denunciare, per far venire i bersaglieri.
Sciopero
per un lavoro da cane,
sciopero
per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. Quelli sono briganti, dice il direttore, sono delinquenti. E per farli ragionare, signor maggiore, bisogna picchiare, bisogna sparare. Cinque ore di sciopero e cinque morti all'officina di Portici. Quattro ore di tempo per parlare, la quinta ora per farsi ammazzare.
Allora, 10:28 minuti, siamo sempre in diretta su radiazione.info, sempre, siete sempre connessi, insomma, sulla rassegna stampa di oggi, martedì 13 ottobre. Noi intanto, dopo questo piccolo stacco musicale, dal quale siamo passati alla rassegna delle notizie locali del Padovano, come facciamo ogni martedì, siamo passati, come dicevamo prima, ad aprire un po' di notizie che riguardano, insomma, a livello nazionale l'Italia. Intanto stiamo controllando Twitter e le varie notizie che arrivano anche in tempo reale dal resto del mondo. Diamo un annuncio, notizie TGCOM 24, attentati a Gerusalemme, 3 morti, Israele almeno una ventina di feriti. Questa mattina ancora questioni, diciamo così, all'interno del conflitto tra che vede appunto lo Stato di Israele e la resistenza del popolo palestinese. Leggiamo in breve, insomma, la notizia, visto che è fresca fresca proprio di questi minuti. Continua l'escalation di violenza in Israele, ci sarebbero infatti almeno 3 morti e una ventina di feriti negli attacchi palestinesi contro civili israeliani avvenuti questa mattina a Gerusalemme, lo riferiscono alcuni media locali. A questi si aggiungono i 2 accoltellamenti a Ra'anana. Le vittime israeliane sarebbero 2, una ventina le persone ferite, ucciso anche uno degli attentatori, come viene chiamato da TGCOM 24. Vabbè, torniamo, insomma, invece a noi, alle notizie che riguardano l'Italia, poi comunque approfondiamo anche qualche notizia che arriva dall'estero a livello internazionale, visto che oggi sta succedendo un po' di tutto. Comunque veniamo con ordine e partiamo dalle notizie di questa mattina a livello nazionale, dal Fatto Quotidiano, che apre con l'arresto proprio di questa mattina del vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, per corruzione turbativa d'asta. Vicepresidente della Lombardia, ex senatore, ex sottosegretario alle infrastrutture del governo Berlusconi ed ex sindaco di Arconate, è stato arrestato questa mattina all'alba con le accuse di corruzione, concussione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Nella nota della Procura di Milano sull'inchiesta denominata Operazione Entourage e coordinata dal PM Polizzi, si fa riferimento a varie turbative d'asta sia nel settore della sanità sia nel settore dell'edilizia scolastica. Con Mantovani sono stati arrestati anche il suo assistente Giacomo Di Capua e il dirigente del provveditorato Opere Pubbliche Angelo Bianchi. Altri 9 indagati, fra cui l'assessore regionale al bilancio, braccio destro del governatore Roberto Maroni. L'arresto di Mantovani è stato eseguito ad Arconate, in provincia di Milano, dove il politico risiede. Gli uomini della Guardia di Finanza lo hanno portato nel carcere di San Vittore. L'inchiesta riguarda il periodo tra il 6 giugno 2012 e il 30 giugno 2014. Nell'ordinanza emessa dal GIP e firmata dal procuratore si legge che sono stati effettuati perquisizioni e sequestri di documenti in relazione ad abuso d'ufficio e turbativa d'asta ascrivibili a Mantovani in concorso con altri soggetti. Gli accertamenti sono scattati nelle sedi delle province di Milano, Pavia, Varese, Vercelli e Rimini, negli uffici degli indagati in regione, nonché in 9 abitazioni e 17 enti o società riconducibili, oltre ai 3 arrestati anche a 12 ulteriori indagati che hanno concorso a vario titolo nei reati menzionati. Vabbè, questa insomma la notizia di apertura del Fatto Quotidiano, che però non ci, ci parla degli arresti, però non ci parla magari della cosa più interessante di quello che riguardavano queste turbative d'asta, insomma di quali appalti riguardavano, di quali opere pubbliche e non insomma si trattava. Comunque appunto quella che è la notizia che scuote ancora la regione Lombardia, appunto l'arresto di Mantovani. Stiamo parlando appunto del braccio destro del governatore Roberto Maroni, quindi siamo su quel filone di personaggi e insomma le persone indagate e arrestate arrivano fino a, al di sotto, diciamo così, della gerarchia, alla persona che stava subito sotto, Roberto Maroni, che non ha almeno per ora rilasciato nessun tipo di dichiarazione, probabilmente neanche lo farà. Comunque insomma questa un po' la notizia. Rimaniamo sempre sullo scandalo politica, chiamiamolo così, e andiamo a vedere sempre sul Fatto Quotidiano quest'altro articolo che parla delle abitudini di Renzi quando era sindaco e in particolare delle abitudini culinarie che aveva Renzi quando era sindaco e andava a farsi tutti i ristoranti super costosi di Firenze a spese pubbliche. Cene di Renzi, sindaco, con fattura a Palazzo Vecchio, la Corte dei Conti apre un fascicolo. La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo, stiamo leggendo direttamente dall'articolo del Fatto Quotidiano, apre un fascicolo a seguito delle dichiarazioni del ristoratore fiorentino Lino Ammantini, che domenica ha raccontato come ai tempi di Matteo Renzi, sindaco, fosse abitudine inviare le fatture dei pasti del primo cittadino direttamente a Palazzo Vecchio. Domenica pomeriggio il Premier aveva inviato al nostro giornale alcuni sms negando la ricostruzione del titolare. Vabbè. L'uomo, da 2 giorni assediato da telecamere e cronisti, ha scelto di restare in silenzio. Non rispondono ai giornalisti, non parlo con nessuno, non dico proprio nulla. È tutto il giorno che squilla questo telefono, lasciatemi lavorare. I magistrati contabili, che già avevano acquisito parte della documentazione relativa alle spese di rappresentanza e alle assunzioni per chiamata diretta effettuate da Renzi quando era sindaco e già in corso di verifiche, hanno reso noto che acquisiranno ulteriore materiale dell'archivio amministrativo del Comune di Firenze per accertare tutte le spese dell'ex sindaco. In giornata si è mossa anche l'opposizione di Palazzo Vecchio. Nel corso dell'odierno Consiglio Comunale, infatti, il consigliere Grassi ha chiesto al sindaco Nardella, presente in aula, di rendere trasparenti le spese di questa amministrazione e della precedente. ha detto Grassi, abbiamo letto tutti stamani sui giornali che dopo le dimissioni del sindaco di Roma sono saliti agli onori della cronaca la questione degli scontrini e delle fatture del nostro Presidente del Consiglio. Renzi noi lo conosciamo bene, ci ha mostrato già in provincia ottime performance, ma stamani ha risposto al Fatto Quotidiano che gli chiedeva di rendere pubblici i suoi scontrini, di averli già messi per primo online. Ebbene, noi siamo andati a cercarli, ma non ne abbiamo trovato neanche uno, salvo qualche generica indicazione di spesa. Rispetto a quello che è stato fatto dall'ex sindaco Marino, che ha indicato scontrini, date e compagnia con la massima trasparenza immaginabile, io, che già ero consigliere quando Renzi era sindaco, ho già chiesto negli anni per ben 4 volte di avere copia di questa documentazione, ma mi è stata sempre negata. Quindi ci uniamo alla richiesta del Fatto Quotidiano e le chiediamo di rendere gli scontrini, tutti, sia quelli di Renzi sia i suoi, di Nardella, trasparenti nel miglior modo possibile, visto che al momento online di trasparente sulle spese c'è ben poco.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Ritorniamo in diretta sempre con le notizie di carattere nazionale e andiamo a prendere un'altra notizia, ancora sempre dal Fatto Quotidiano, che un po' oggi catalizza le notizie, diciamo così, interessanti, insomma, sempre relativamente a quello che viene, viene detto su gli altri canali di informazione, da dove andiamo a prendere un po', selezioniamo un po' le informazioni. E andiamo a leggere questa intervista fatta dal Fatto Quotidiano a Marta Fana, economista, che è andata ad analizzare, diciamo così, i dati dell'INPS sui primi 8 mesi dell'anno e a confrontarli sulle dichiarazioni del governo rispetto ai nuovi posti di lavoro e ai nuovi contratti di lavoro. Il governo farebbe bene a studiare e fare molto meno propaganda ingannevole. Dichiarazioni fatte da Marta Fana, dottoranda in economia a Sciences Po Paris e collaboratrice del Manifesto. Commenta così gli ultimi dati dell'INPS sui contratti di lavoro. È lei che per prima ha segnalato l'errore del Ministero del Lavoro sui numeri relativi ai contratti stabili ad agosto. Ora è l'Istituto di Previdenza a dare le cifre. Nei primi 8 mesi del 2015 i contratti a tempo indeterminato sono aumentati di 300.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2014. Ma la ricercatrice sottolinea che, a dispetto di quanto dicono le gruppi del PD, la verità è che i nuovi contratti pseudostabili sono pochi. Il governo farebbe bene a studiare, fare molta meno propaganda ingannevole, che francamente non fa bene a nessuno. Esiste un po' di ripresa, ma questa non è strutturale. Nessuno sforzo in investimenti, in avanzamento tecnologico all'orizzonte. È tutta una questione di ciclo economico e il mercato del lavoro al netto del ciclo è dopato dagli sgravi. Con 2 miliardi regalati alle imprese è il minimo vedere un segno più. Dobbiamo chiederci quanto vale questo segno più. Quello che i dati dicono è che al netto delle cessazioni il numero di contratti netti a tempo indeterminato è di 91.000 tra il 1 gennaio e fine agosto di quest'anno e rappresenta circa il 15% dei nuovi contratti totali. Il 77% sono contratti a termine e il residuo riguarda i contratti di apprendistato. Poi ci sono le trasformazioni, cioè quelle che in gergo vengono chiamate stabilizzazioni, anche se di stabile, con il contratto a tutte le crescenti, non c'è nulla. Queste sono 331.000, molti di più dei nuovi contratti veri e propri. Questa è indiscutibilmente la prima evidenza da tenere a mente. I nuovi contratti pseudostabili sono pochi e di conseguenza anche la nuova occupazione. Più lavoro stabile è francamente un eufemismo, quella che è invece la dichiarazione del PD. Il governo ha svenduto i diritti dei lavoratori per una mensilità di indennizzo per anno lavorato nel caso di licenziamento senza giusta causa. Nel frattempo ha dato alle imprese quasi 2 miliardi in un anno per creare 90.000 posti di lavoro. Questo va detto e ripetuto costantemente. Allo stesso tempo, una cosa che non sappiamo è quanto durano questi nuovi contratti a tempo indeterminato. Solo tra qualche anno potremo dire se sono mediamente stabili o meno. In ogni caso, vedere che il numero di cessazioni di contratti a tempo indeterminato è per giunta aumentato nel 2015 rispetto al 2014 ci fa capire che di stabilità al momento non c'è alcun segno se non sulla carta. Inoltre vorrei ricordare che contratti a termine, part-time, involontario, voucher, somministrazione sono tutti contratti precari, che se ne dica, quindi quando valutiamo lo stato del precariato dovremmo tenere tutti questi elementi in considerazione, qualcosa che le gruppi del PD non riescono a fare. Il numero di voucher cresce in modo impressionante, da inizio anno sono più di 71 milioni di ore di lavoro pagate con il voucher, che sono, ogni voucher vale 7,50 euro, e senza diritto ad assegni di disoccupazione, maternità e malattia. Quindi non soltanto il precariato e lo sfruttamento, ma anche la discriminazione tra lavoratori continua ed è stata accentuata dal Jobs Act. Il rischio evidente ma su cui non ci sono informazioni, è che questo strumento contrattuale sia usato per rapporti di lavoro che non sono salutari, come invece dovrebbero, ma appunto sostituiscono lavoro subordinato a tutti gli effetti. Il lavoro accessorio doveva far emergere i lavoretti domestici in nero o quelli in agricoltura, ma in realtà i voucher sono usati soprattutto altrove, nel commercio, nei settori non identificati, eccetera. Nel 2014, per dare un'idea, circa 650.000 nuovi individui hanno lavorato almeno un'ora tramite voucher. Ecco, piccola nota che metto io, insomma, è che questi contratti di lavoro che vengono pagati con i voucher sono sempre più la realtà, visto che insomma è un indicatore, vabbè, un po' personale, però è un indicatore che si basa su il giro di conoscenze che si hanno nel momento in cui si conoscono diverse persone che vanno a cercare nuovi lavori e si fanno contratti in vari posti di lavoro, è che il voucher è la parola ricorrente, quindi è la novità del momento, novità tra virgolette, però da quello che è il ritorno, almeno che io ho avuto, insomma, che altri hanno avuto nel parlarsi, nel scambiarsi le proprie esperienze, nella ricerca di un lavoro, è che appunto il voucher è sempre più ritorna sempre più frequentemente come parola e come modalità con cui si viene pagati. Continuiamo con l'articolo. Alla domanda quanto hanno pesato il decreto Poletti e il bonus contributivo su questi dati, la risposta: fare un'analisi rigorosa che studi l'impatto di ciascuna di queste determinanti attualmente è impossibile, mentre si possono fare ragionamenti descrittivi per capire più o meno le tendenze. Sicuramente, dato l'incessante aumento dei contratti a termine, sappiamo che il decreto Poletti ha avuto un discreto successo, non tanto nei primissimi mesi di applicazione, quanto a partire da settembre dello scorso anno. Gli sgravi pesano enormemente sul contratto a tempo indeterminato. Infatti, la percentuale di nuove attivazioni indeterminate era 10 punti percentuali più elevata fino a marzo rispetto al dato di agosto. Ad oggi ci ritroviamo con un costo relativo agli sgravi intorno ai 2 miliardi di euro, il che significa che ogni nuovo contratto a tempo indeterminato, è costato 20.000 euro già solo nel primo anno. Qual è l'influenza dei fattori macroeconomici, come il basso prezzo del petrolio, sui numeri del lavoro? Il basso prezzo del petrolio e di molte altre materie prime ha influito positivamente sull'economia di tutta l'eurozona e quindi anche sui relativi mercati del lavoro. Lo stesso vale per il cambio euro-dollaro. Il quantitative easing non è una misura che spinge l'economia reale, ma le banche, e finora non pare, abbia dato enormi frutti. Tuttavia c'è da tenere a mente che negli ultimi due mesi l'economia mondiale ha rallentato, spinta dalla Cina ma anche dal Brasile, quindi non è detto che questi fattori macroeconomici riusciranno ancora a trainare la seppur debole ripresa italiana in Europa. Questa era l'intervista appunto a Marta Fana, questa dottoranda in economia che è intervenuta insomma per spiegare insomma qualcosa che comunque si sapeva già rispetto ai nuovi contratti di lavoro che il PD vuole far vedere in aumento, che però appunto come questiona, se vogliamo anche giustamente, questa dottoranda in economia, e bisogna vedere poi il contenuto di questi contratti di lavoro che molto spesso, come viene citato qui, sono contratti di lavoro definiti precari. Che insomma è vero e proprio sfruttamento, che al massimo, alla meglio, sono pagati in voucher, che è una forma di legalizzazione del lavoro in nero, e quindi 7,50 euro l'ora, il minimo che uno può ricevere andando a donare il proprio tempo a qualcun altro e quindi andando a lavorare. Quindi quello che solleva la tizia qui è appunto il contenuto di questi dati, di questi nuovi contratti di lavoro aperti. Piccola pausa per noi e ci risentiamo tra poco. è l'ora 10:54 minuti, ritorniamo in diretta con la rassegna stampa di oggi, prima di passare alle notizie internazionali, che comunque anticipiamo un po' come abbiamo fatto prima, visto che stiamo guardando Facebook. In questo momento a Deir Khalil in Cisgiordania, probabilmente non è specificato, c'è un corteo che si sta dirigendo verso un checkpoint israeliano, probabilmente, insomma qui non è specificato, probabilmente per i fatti di questa mattina successi a Gerusalemme, dove appunto ci sono stati scontri tra israeliani e palestinesi. Vabbè, questa è insomma una piccola notizia flash che vi abbiamo dato, dopo andiamo ad approfondirla un attimo. Comunque insomma c'è il Twitter, lo trovate sul sito di radiazione.info nella colonna di tweet, dove insomma è utile guardarla, insomma io la guardo abbastanza perché permette di tenersi aggiornati insomma in tempo reale su quello che sta succedendo in giro per il mondo, con tanto di foto, filmati e notizie, per cui insomma buttateci un occhio anche voi. Allora, prima di andare a leggere le notizie internazionali, come le chiamiamo durante la rassegna, andiamo a leggere l'ultima notizia che riguarda l'Italia, e riguarda appunto la riapertura del processo per il sabotaggio al cantiere di Chiomonte, che si terrà il 15 ottobre prossimo a Torino. Andiamo a leggere dal sito Macerie il comunicato, diciamo così, che poi rilancia il presidio fuori dall'aula bunker di Torino. È possibile che molti, andiamo a leggere il comunicato preso dal sito Macerie, è possibile che molti tra coloro che hanno seguito con una certa attenzione le vicende giudiziarie relative al sabotaggio al cantiere di Chiomonte del maggio 2013 si fossero convinti che di terrorismo non avrebbero più sentito parlare. Una convinzione alimentata dalle ripetute bocciature presso la Corte di Cassazione nel processo di primo grado, che sta però venendo meno davanti all'ennesimo slancio con cui la Procura, per sostenere le ragioni del bistrattato compressore e gli interessi di chi vuole procedere senza intralci nella costruzione dell'opera, sceglie di giocarsi una delle carte rimaste, piazzando sotto la luce dei riflettori niente po' di meno che il procuratore generale Marcello Maddalena, un fedele servitore dello Stato ormai sulla soglia della pensione, disposto a donare alla causa dei devastatori ad alta velocità tutto il proprio prestigio e peso politico. Non è molto difficile comprendere il perché di tanto incaponirsi. La lotta contro il treno veloce, grazie alla concretezza sinora mostrata, è stata capace di superare i confini del suo territorio ed essere un'esperienza e un suggerimento valide per tanti altri uomini e donne che provano un desiderio di riscossa per coloro che hanno deciso di lottare contro le forme di oppressione e di ingiustizia che gli si parano davanti. Questo può essere in alcun modo tollerato. Così, contro la posizione al TAV sono state utilizzate ingenti risorse che hanno consentito ad aprire decine e decine di processi, anche grazie ad un team di PM specializzati e a binari privilegiati su cui far correre questi procedimenti giudiziari. Il processo d'appello, che si aprirà il 15 ottobre a Torino, non è che l'ennesimo capitolo di questa storia repressiva. La Procura Generale preme per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale. Si tratta di una scelta eccezionale che darebbe spazio alle testimonianze di politici e dirigenti della neonata TELT per avvalorare la riformulazione della tesi di terrorismo. Molto probabilmente questo sarà deciso durante la prima udienza. La riproposizione dell'accusa si accompagna alla creazione di un clima di tensione a partire dalla decisione di svolgere il processo nell'angusta aula bunker. Lo scorso anno la solidarietà costruita dal momento degli arresti ha saputo rispedire l'accusa al mittente, creare nuovi fastidi e saldare in un caloroso abbraccio chi era recluso e chi continuava la lotta. Oggi ci ritroviamo in tasca un bagaglio di conoscenze e consapevolezze da sperimentare di nuovo in strada e lungo i sentieri. Presidio all'aula bunker delle Vallette a Torino, giovedì 15 ottobre, ore 9. Insomma, questa ultima notizia che riguarda tutti quanti e da segnare, tenere a mente, giovedì 15 ottobre, notizia che serve appunto anche per rilanciare il presidio solidale che si terrà fuori dall'aula bunker. Detto questo, quest'ultima notizia nazionale, vado a mettere un altro stacchetto musicale e apro così, insomma, finalmente le notizie internazionali nell'ultima mezz'ora che ci rimane di rassegna. Siamo già alle 11 scoccate in questo momento, insomma, intanto mi apro le notizie che ho trovato a livello internazionale e vi lascio a un po' di musica nel frattempo.
Fudatsuki otoko to shiranai de.
Suona una fanfara come lullaby, quella stella brilla come non l'ho vista mai. Luna illumina i miei guai, i miei numi della notte, se si fanno vivi lascia al buio certi spettri come i negativi. Scrivi, non ci sono specchi per le mie brame, tra le ali delle butterfly sporche di catrame, tra le ali infame, se il confine è l'aleatorietà, trascia linea netta sulla carta nautica e la libertà è una pratica. Duratura incerta, misura gli uragani o sta sicura sotto coperta. La bella che guarda il mare con un nome che fa paura, se ne frega dei forzieri e quindi sfugge alla cattura. Sempre meglio un'avventura di una triste calma piatta. Sputami sulla faccia questa squallida bonaccia. Prego Eolo per la dolce tramontana e gli altri venti, e Dioniso divino sciolga in petto i miei rimpianti. Mi senti cani. Sempre meglio un'avventura, una creatura che fa paura per quanto è pura. Cerchiamo la vita, mica la sua caricatura. Se amiamo, segniamo, neghiamo natura alla biura. Musa, canta la dolcezza sulla lingua profusa. La brezza muove i petali di una rosa rischiusa.
Fudatsuki, otoko to shiranai de. Dakarete tsukishite suterarete kizuita toki ni wa maru hadaka. Dakarete tsukishite suterarete natsu no matsuri no yoru datta.
La leggerezza c'entra poco con la superficialità e l'autostima non è vanità, volere bene non è carità, quella paga solo a chi ci crede, oggi che la fede è varietà. A chi ci crede, chi non crede. Accetta il dolore, non apprezza il piacere, qui non ridere, mira bene la tua ilarità. E non è vero che un poeta non sa uccidere, un guerriero non sa scrivere, chi si etichetta non sa quello che fa e sia dalla periferia un coro unico e questa sola è il messia, non ne dubbi. Sto in scia finché la sinfonia dura, smania, stantia, non va via, non sorvolo, trovo la cura. Ma stupido, e se non puoi fare meglio è una bugia. Se non ti fai casa dentro, non trovi casa manco se vai via. Che più sei solo e più ha valore la tua compagnia. Ma in volo non c'è bussola e mi perdo pure a casa mia. Sempre meglio un'avventura, una creatura che fa paura per quanto è pura. Cerchiamo la vita, mica la sua caricatura. Se amiamo, segniamo, neghiamo natura alla biura. Musa, canta la dolcezza sulla lingua profusa. La brezza muove i petali di una rosa rischiusa.
Fudatsuki, otoko to shiranai. Da tare te tsukishite suterarete kizuita toki ni wa maru hadaka. Da tare te tsukishite suterarete natsu no matsuri no yoru datta.
One, two, three, four. Assassin's Creed. Wake up,
Rieccoci in diretta, 11 e 6 minuti per la carrellata finale di notizie internazionali che appunto danno uno specchio, insomma, a grandi linee di quello che succede oggi nel mondo. E partiamo con la notizia dalla Francia dei fatti dell'Air France. Ricordiamo appunto che in seguito a l'annuncio di diversi licenziamenti all'interno della compagnia aerea Air France e poi alla manifestazione, all'assedio dei dirigenti della compagnia da parte dei lavoratori, una vicenda che ha visto appunto i due dirigenti di Air France malmenati da i lavoratori che picchettavano, diciamo così, l'azienda, questo appunto una settimana fa, con tanto di foto dei dirigenti con le camicie strappate e che scappavano dai lavoratori. Oggi, anzi notizia risalente a ieri pomeriggio, ci sono stati 6 arresti per la camicia strappata ai manager di Air France. Una settimana fa, andiamo a leggere l'articolo preso da InfoOut, l'annuncio di un piano di ristrutturazione per rilanciare Air France, che dovrebbe costare il posto a migliaia di lavoratori, aveva suscitato la collera dei dipendenti che, invece di aspettare pacatamente la fine dell'incontro tra aziende e sindacati, avevano deciso di andare direttamente a dire 4 parole ai propri capi. Dopo le risatine dei dirigenti e le recriminazioni dei manifestanti, che fanno notare che sono sempre i lavoratori a fare i sacrifici, la discussione si infiamma e abbiamo visto i manager fuggire a gambe levate e camicie strappate. Un episodio che aveva suscitato la simpatia di tanti che, guardando quelle foto, se la sono risa sotto i baffi, pensando che se anche non piangono, almeno i ricchi ogni tanto scappano. Ma che aveva anche dato sfogo alla riprovazione di altri, pronti a condannare la violenza, tra questi ultimi il presidente Hollande, che ha dichiarato che quegli episodi rischiavano di danneggiare l'attrattività e l'immagine della Francia. Insomma, un episodio tra i tanti che aveva mostrato una volta di più come sia sempre attraverso il conflitto che nella società si creano quelle polarizzazioni così necessarie al tempo della catastrofe democratica. E stamattina, ieri, è arrivata la pronta risposta delle autorità per dire che la violenza deve essere sempre a senso unico. All'alba, l'irruzione della polizia nel domicilio di 4 dipendenti, poco dopo il fermo di altri 2. I mandati di arresto sono stati emessi sulla base di alcune testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per ora si tratta di operai del settore cargo, alcuni dei quali, a quanto sembra, con mandato sindacale, ma sembrano possano essere una ventina le persone sotto inchiesta, e 4 dipendenti sono stati già minacciati di sanzioni per aver cantato senza camicia, senza pantaloni, durante l'irruzione nella sede della compagnia aerea. La CGT, principale sindacato francese, ha ha denunciato un tentativo di intimidazione. En passant, non osiamo pensare cosa avrebbe detto la CGIL se avessero arrestato qualche suo tesserato dopo un episodio del genere, e ha convocato un presidio di solidarietà agli arrestati all'aeroporto di Parigi. La destra applaude alle forze dell'ordine, mentre i socialisti mantengono per ora un imbarazzato silenzio. Questa è un po' la vicenda francese che dà un aggiornamento, insomma, rispetto alla lotta che stanno portando avanti, molto concreta, diciamo, i lavoratori di Air France. Andiamo a vedere, andiamo a cambiare notizia negli ultimi minuti che ci rimangono. Andiamo a Utrecht, quindi siamo in nei Paesi Bassi, se non sbaglio. Nella giornata di ieri, domenica 11 ottobre, l'articolo risale a lunedì, circa un centinaio di sostenitori del movimento islamofobo e xenofobo di Pegida, sorto originariamente in Germania, nella regione di Dresda, si è dato appuntamento nella città olandese di Utrecht contro l'islamizzazione dell'Europa e l'arrivo di profughi, chiedendo una politica che sappia distinguere tra rifugiati politici e migranti economici, respingendo al confine questi ultimi. Pegida olandese non è che un nuovo nome per organizzazioni xenofobe già esistenti nei Paesi Bassi, come Prima il nostro popolo o Pro Patria. La manifestazione è stata preceduta dalle solite polemiche circa l'autorizzazione a manifestare, che infine è stata concessa ai fascisti soltanto per un presidio statico attorno al quale si sono radunati senza autorizzazione alcune centinaia di antifascisti appartenenti a gruppi universitari come il Critical Students Utrecht, all'ambiente squat, ai collettivi femministi e trotskisti. Presenti anche solidali dal resto dell'Olanda. La polizia ci ha circondato e protetto a partire dalle 14 i fascisti di Pegida, che hanno continuato a intonare slogan contro i migranti e l'Islam per almeno 3 ore. Il centro cittadino è stato militarizzato fin dall'alba con contingenti di polizia a piedi, a cavallo, in bicicletta e su mezzi blindati. Non appena gli antifascisti hanno tentato di avvicinarsi al grido di Nazi Raus e Say it loud, say it clear, refugees are welcome here, sono stati manganellati. Per tutto il pomeriggio sono proseguite le provocazioni poliziesche, manovre di blindati e uomini in bici e a cavallo hanno spezzato in continuazione qualsiasi assembramento, rendendo impossibile anche fisicamente un blocco che potesse avvicinarsi all'assembramento fascista. Il massimo della provocazione è stato raggiunto verso le 17, quando, dopo lo scioglimento della manifestazione di Pegida, alcuni fascisti sono stati letteralmente scortati dalla polizia nei pressi della folla, che li ha sommersi di insulti, mentre questi sbraitavano e rivolgevano alla gente saluti nazisti protetti dagli agenti. Nel frattempo, nel resto della città, alcuni sostenitori di Pegida venivano seguiti con discrezione e poi aggrediti da alcuni militanti antifa. Questa notizia che viene dal cuore dell'Europa. E invece andiamo a leggere l'aggiornamento da Gerusalemme, che vi dicevamo già stamattina, che vi abbiamo insomma letto alcuni tweet che arrivano sul Twitter della radio, che trovate sul sito di redazione, c'è la colonnina dei vari Twitter e retweeter che facciamo durante le trasmissioni, insomma, che vi consiglio a tutti quanti di andare a buttare l'occhio, perché insomma ci sono, al di là di quello che viene detto dietro i microfoni, ci sono notizie che vengono rilanciate insomma in tempo reale da tutto il mondo. E adesso che stiamo guardando Twitter, ad esempio, c'è una manifestazione che si sta tenendo anche a Istanbul da parte dei vari partiti e associazioni comuniste, manifestazione che viene caricata in questo momento dalla polizia di Istanbul nei pressi dell'università. Insomma, vabbè, questa è un po' la notizia. che vediamo in breve su Twitter, e invece andiamo a leggere, magari dopo lo riprendiamo, andiamo a leggere l'aggiornamento che viene fatto da Gerusalemme, da Nena News di oggi, dove sono stati uccisi dalla polizia i due palestinesi che stamattina sono saliti su un autobus nella zona est della città e hanno accoltellato i passeggeri. Un'altra aggressione è avvenuta nella zona ovest, un ragazzo ucciso davanti alla porta di Damasco, sale quasi a 30 il bilancio dei palestinesi morti dal 1 ottobre. Due settimane di tensioni hanno portato il bilancio dei palestinesi uccisi dai soldati israeliani a quasi 30 morti, tra cui un bambino di 12 anni ammazzato ieri sera dalla polizia israeliana nella colonia di Pisgat Zev a Gerusalemme, dove insieme al fratello avrebbe accoltellato due israeliani, ferendo in modo serio un coetaneo. Accoltellamenti che proseguono anche oggi, giorno di sciopero generale dei palestinesi in Israele per denunciare le discriminazioni che subiscono nello Stato ebraico. La polizia israeliana ha riferito che in due distinte aggressioni a Gerusalemme sono stati feriti 8 israeliani a Jabal al-Mukabir, nella zona est della città, sotto occupazione, sono stati feriti 5 israeliani e sul luogo sono stati fermati, a quanto pare, uccisi 2 palestinesi. Altre 3 persone sono state ferite invece nella zona ovest e l'aggressore palestinese, ha detto la polizia, è stato fermato nei pressi della porta di Damasco. Stamattina un giovane palestinese sarebbe stato ucciso a colpi di pistola, ma la notizia non è ancora confermata. Inoltre un colono israeliano sarebbe stato investito. Non è ancora chiaro se sia morto o ferito da un'auto guidata da un ragazzo palestinese, poi ucciso. Non è chiaro se da civili presenti sul posto o dalla polizia. Una vittima anche nella striscia di Gaza, vicino al valico di Erez, dove i palestinesi si sono riuniti per manifestare. Questo qui è l'aggiornamento di Nena News, proprio risalente a questa mattina, rispetto alle nuove vicende, insomma, di oggi che stanno succedendo a Gerusalemme. E come vi dicevamo prima, intanto si sta formando anche lì una manifestazione di palestinesi che si sta dirigendo verso un checkpoint israeliano. Questa è l'ultima notizia che è arrivata anche a noi da Twitter, e che, insomma, adesso seguiremo e poi vi terremo aggiornati. Andiamo a leggere così l'ultima notizia, che non è proprio una notizia, ma è una lettera scritta da Marwan Barghouti, prigioniero palestinese nelle carceri israeliane. Andiamo a leggere, insomma, in conclusione della rassegna stampa, anche dopo, alla luce, insomma, della notizia di questa mattina, che dei fatti di Gerusalemme. Marwan Barghouti, prendiamo la notizia sempre da InfoOut. È nella natura dell'uomo anelare alla libertà, lottare per la libertà, sacrificarsi per la libertà, e la libertà del popolo palestinese è in grave ritardo. La presa di parola sugli scontri in corso di uno dei più autorevoli prigionieri politici palestinesi, a cura di Assopace Palestina, traduzione di Donato Cioli. L'escalation di violenze non è cominciata con l'uccisione di 2 coloni israeliani, è cominciata molto tempo fa ed è andata avanti per anni. Ogni giorno ci sono palestinesi uccisi, feriti, arrestati, ogni giorno che passa il colonialismo avanza, l'assedio del nostro popolo a Gaza continua, oppressioni e umiliazioni si susseguono. Mentre molti oggi ci vogliono schiacciati dalle possibili conseguenze di una nuova spirale di violenza, io continuerò, come ho fatto nel 2002, a chiedere di occuparsi delle cause che stanno alla radice della violenza, il rifiuto della libertà ai palestinesi. Alcuni hanno detto che il motivo per cui non si è raggiunto un accordo di pace è stata la mancata volontà del defunto presidente Arafat o l'incapacità del presidente abbassa, mentre sia l'uno che l'altro erano disposti e capaci di firmare un accordo di pace. Il vero problema è che Israele ha scelto l'occupazione al posto della pace ed ha usato i negoziati come una cortina di fumo per portare avanti il suo progetto coloniale. Tutti i governi del mondo conoscono questa semplice verità, eppure molti di loro fanno finta che un ritorno alle ricette fallite del passato ci potrebbe permettere di raggiungere libertà e pace. Follia è continuare a fare sempre la stessa cosa e aspettarsi che il risultato cambi. Non ci può essere negoziato senza un chiaro impegno di Israele a ritirarsi completamente dal territorio palestinese che ha occupato nel 67, tra cui Gerusalemme, una completa cessazione di tutte le pratiche coloniali, il riconoscimento dei diritti inalienabili dei palestinesi, compresi il loro diritto all'autodeterminazione e al ritorno alla liberazione di tutti i prigionieri palestinesi. Non possiamo convivere con l'occupazione e non ci arrenderemo all'occupazione. Ci si esorta ad essere pazienti e lo siamo stati, offrendo occasioni e occasioni per raggiungere un accordo di pace dal 2005 ad oggi. Forse vale la pena ricordare al mondo che per noi espropriazione, esilio forzato, trasferimento e oppressione durano ormai da quasi 70 anni e che noi siamo l'unico problema bloccato nell'agenda dell'ONU dalla sua fondazione. Ci è stato detto che se ci affidiamo a metodi pacifici alla strada della diplomazia e della politica ci saremmo guadagnati l'appoggio della comunità internazionale per porre fine all'occupazione. Eppure, come già avvenuto nel 1999, alla fine del periodo di interim, la comunità internazionale non ha intrapreso alcuna azione significativa, come ad esempio costituire una struttura internazionale per applicare la legge internazionale e le risoluzioni dell'ONU, varare misure per garantire la responsabilizzazione delle parti anche attraverso boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni, come era stato fatto per liberare il mondo dal regime dell'apartheid. E allora, in mancanza di un intervento internazionale per porre fine all'occupazione, in mancanza di una seria azione dei vari governi per interrompere l'impunità di Israele, in mancanza di qualunque prospettiva di protezione internazionale per il popolo palestinese sotto occupazione, e mentre il colonialismo e le sue manifestazioni violente hanno un'impennata, cosa dovremmo fare? Stare inerti ad aspettare che un'altra famiglia palestinese sia bruciata, che un altro giovane palestinese sia ucciso, che un altro insediamento sia costruito, che un'altra casa palestinese sia distrutta, che un altro bambino palestinese sia arrestato, che i coloni facciano un altro attacco, che ci sia un'altra aggressione contro il popolo a Gaza? Tutto il mondo sa che Gerusalemme è la fiamma che può ispirare la pace, che può accendere la guerra. E allora perché il mondo rimane immobile mentre gli attacchi israeliani contro i palestinesi della città e contro i luoghi santi musulmani e cristiani, specialmente al-Haram al-Sharif, continuano senza sosta? Le azioni e i crimini di Israele non distruggono soltanto la soluzione dei due stati secondo i confini del 67 e non violano soltanto la legge internazionale, ma minacciano di trasformare un conflitto politico irrisolvibile in una guerra religiosa senza fine che indebolirà ulteriormente la stabilità in una regione che è già preda di un disordine senza precedenti. Nessun popolo della terra accetterebbe di convivere con l'oppressione. È nella natura dell'uomo anelare alla libertà, lottare per la libertà e sacrificarsi per la libertà. E la libertà del popolo palestinese è in grave ritardo. Durante la prima intifada il governo di Israele lanciò lo slogan «Spezza le loro ossa per spezzare la loro volontà». Ma una generazione dopo l'altra il popolo palestinese ha dimostrato che la sua volontà è indistruttibile e non deve essere messa alla prova. Questa nuova generazione palestinese non ha aspettato colloqui di riconciliazione per incarnare quell'unità nazionale che i partiti politici non hanno saputo raggiungere, ma si è posta al di sopra delle divisioni politiche e della frammentazione geografica. Non ha aspettato istruzioni per sostenere il suo diritto e il suo dovere di opporsi a questa occupazione, e lo fa disarmata di fronte ad una delle maggiori potenze militari del mondo. Eppure continuiamo ad essere convinti che libertà e dignità trionferanno e noi avremo la meglio. e che quella bandiera che abbiamo innalzato con orgoglio all'ONU sventolerà un giorno sulle mura della città vecchia di Gerusalemme, e non per un giorno ma per sempre. Mi sono unito alla lotta per l'indipendenza palestinese 40 anni fa e sono stato imprigionato per la prima volta a 15 anni. Questo non mi ha impedito di adoperarmi per una pace basata sulla legge internazionale, sulle risoluzioni dell'ONU, ma ho visto Israele, la potenza occupante, distruggere metodicamente questa prospettiva un anno dopo l'altro. Ho trascorso 20 anni della mia vita, tra cui gli ultimi 13 nelle prigioni di Israele, e tutti questi anni mi hanno reso ancora più convinto di questa immutabile verità. L'ultimo giorno dell'occupazione sarà il primo giorno della pace. Coloro che cercano quest'ultima devono agire, e agire subito, perché si realizzi la prima condizione. Marwan Marghouti, dalla prigione di Hadarim, cella numero 28. Questa era appunto la lettera che ha scritto appunto questo prigioniero palestinese nelle carceri israeliane su, per intervenire insomma nei fatti di, che stanno succedendo oggi a Gerusalemme e che stanno riaccendendo insomma la fiamma del conflitto mai spento tra appunto palestinesi e israeliani. Questa era l'ultima aggiornamento, notizia di questa rassegna stampa. Noi ci lasciamo per oggi e ci risentiamo tra una settimana esatta, sempre dalle 9:30 alle 11:30 su radiazione.info. E niente, vi lasciamo quindi ad un po' di musica e successivamente al palinsesto di Radiazione. Una buona giornata a tutti e a tutte e alla prossima.
latino, boom, chak, mica reggaeton, cine, città, verso Hollywood, eccolo, brindo col vino tinto, se crepa un gringo, magari sopra un cingo, lato canto il jingle del soldato arancio, a pranzo servito, carpaccio, la carne un po' dura col padellino, ciaggio che faccio, assaggio e bevo.